Beh, di me è stato detto tutto, anche di più, certo meglio di quanto avrei potuto fare io. Prendetemi in parola, cose che avevo quasi dimenticato, quindi figuriamoci un po'. Questo per dire che di me non dirò più una sola parola neanche sotto tortura. No, una cosa la devo dire, grazie di questo invito, grazie a voi di essere qui stasera. E vengo subito al tema che necessita forse di una traduzione. E allora traduciamo questo tema, questo argomento che suona un po', me ne sono reso conto adesso, forse il titolo l'ho suggerito io, ma faccio subito autocritica, suona un po' da addetti ai lavori. Allora traduciamolo e diciamo che stasera voglio parlare della bellezza. Questo è l'oggetto della nostra conversazione. Che tema grande, terribile, credo su questo ci si trovi subito d'accordo. Tema, come si dice, da far tremare le vene ai polsi, di tremito in tremito. Stamattina ero a Varallo con gli studenti del liceo di Varallo a parlare del male. Altro tema da far tremare le vene ai polsi. Adesso la bellezza, che forse è anche più arduo, difficile e scivoloso. Tante sono le ambiguità, le ambivalenze che questo tema comporta. E per questo l'ho nascosto un po' dietro un titolo che solo fino a un certo punto è così chiaro, così esplicito, o apparentemente così chiaro, così esplicito come la bellezza. Da dove cominciare? Comincerei da una citazione, una citazione che almeno per quello che riguarda la sua prima parte è nota, arcinota. Non si ricorda più chi ne sia l'autore. Cioè, siccome è staccata questa citazione dal suo autore, la si ripete, è diventata emblematica, paradigmatica, perché allude appunto a quella difficoltà, diciamo pure a quel mistero della bellezza, che è ciò che è più difficile da dire, da indagare. L'autore, ma ripeto, quasi abbiamo dimenticato che si tratta proprio di lui, è Dürer. Dürer, Albrecht Dürer, il grande incisore, il grande pittore di Norimberga, il quale agli allievi che lo interrogavano, maestro, che cos'è la bellezza, disse questa frase diventata celebre: che cosa sia bellezza io non so. Ma la frase continua, la citazione continua, noi per nostra colpa ci siamo fermati a ripetere come un ritornello: che cosa sia bellezza io non so. Perché il grande maestro di Norimberga proseguiva dicendo: e tuttavia la bellezza c'è, è qui, è là, è ovunque. La bellezza è nel volo di un falco, nel tremito di un leprotto, quel falco, quel leprotto che lui ha dipinto meravigliosamente. È in uno stagno che ghiaccia, è anche là dove penseremmo di non trovarla, anche nelle cose ripugnanti, anche in un rettile, anche in un cadavere, anche in un corpo in putrefazione. Ovunque è la bellezza, perché la bellezza, che non so che cosa sia, tuttavia è quella cosa che costringe all'assenso. Là dove c'è, si fa riconoscere. E dove si fa riconoscere io non posso dire altro che sì, è così. Quella cosa è proprio come deve essere. Anche se è una cosa di per sé ripugnante, anche se è una cosa che non fa pensare alla bellezza, ma al suo contrario. Tuttavia, questo è il potere della bellezza, di costringere all'assenso. Sì, è così. E Dürer, sappiamo anche che aveva i suoi modelli ideali di bellezza. Pensava alle tele dei grandi maestri italiani, a cui guardava con un'invidia infinita. Lui si, considerava di gran lunga inferiore rispetto a quei maestri che in un suo viaggio in Italia aveva imparato ad ammirare, ricevendone, diceva, come una trascittura nel cuore. E diceva ancora ai suoi: vedeste voi una Madonna di Raffaello, lì tutto è perfetto, lì tutto è armonia, lì tutto è luce. E addirittura arrivava a questo estremo di dire: quella Madonna, la madre di Dio, è la madre di Dio come l'avrebbe dipinta Dio se avesse deciso di dipingere sua madre. Non c'è niente da cambiare, è così, niente da correggere. E cosa c'è da correggere in una Madonna di Raffaello? Questa è la citazione, che ho parafrasato naturalmente, ma questa è la sostanza del pensiero di Dürer. Che cosa sia bellezza io non so, e tuttavia c'è. E la prova che ci sia è che io la riconosco. La riconosco qui, là, ovunque. E nel momento in cui l'ho riconosciuta, è come se avessi afferrato l'Eterno. E noi, di fronte a una citazione del genere, beh, potremmo accontentarci di ripetere quello che abbiamo ripetuto. Che cosa sia bellezza non lo so, neanch'io non so che cosa sia bellezza. Però se indaghiamo un po' più a fondo la situazione nostra, noi che viviamo in un mondo estetizzato, dove c'è una grande ansia, un grande bisogno di bellezza, ma bisogno sempre tradito. Noi che viviamo in un mondo dove solo ciò che è bello è degno di esistere, ed è uno sproposito in realtà, e tuttavia non sappiamo altro che produrre il brutto. Ecco, qual è la nostra situazione rispetto a quella frase, a quella citazione di Dürer? Senza forzare troppo le cose, direi che è la situazione di chi si trova in un rapporto di simmetria rovesciata con Dürer. Perché di bellezza noi ne vediamo poca in giro. Dürer la vedeva dappertutto, anche in un corpo in putrefazione. E noi, se ci guardiamo intorno, dobbiamo ammettere che ne vediamo poca perché non la sappiamo vedere. Ma. Ne vediamo poca e tuttavia faremmo torto a noi stessi se ripetessimo come un ritornello quella famosa frase diventata effettivamente un ritornello. Che cosa sia bellezza non so, perché in realtà noi qualche cosa sappiamo, cioè siamo eredi di una tradizione che ha riflettuto sulla bellezza, di una grande tradizione filosofica che ha espresso delle posizioni, delle tesi forti, a volte convincenti, sulla bellezza. Abbiamo fatto i conti, più e meglio di quanto non accadeva in altre epoche, con la storia, che è la nostra storia, con la tradizione, che è la nostra tradizione. E di qui possiamo partire. Bellezza ne vediamo poca intorno, il paradigma è quello che ho detto, l'estetizzazione, è questa idea pervertita che solo ciò che è bello, ma quale bello? Un bello futile, un bello fatto di niente, di miseria, è degno di esistere, e tanto più siamo sedotti da questo miraggio, tanto più riempiamo di brutture il mondo. Ecco, proviamo a partire da qui. Proviamo a fare quello che la filosofia, la buona filosofia, perché c'è una buona filosofia e una cattiva filosofia. Dico subito cos'è la buona filosofia e cos'è la cattiva filosofia. La buona filosofia è la filosofia... No, meglio, cominciamo dalla cattiva filosofia. La cattiva filosofia è quella che deduce, che pensa di poter dedurre dal sistema, trarre fuori da se stessa. Qualcuno ha detto per partenogenesi, il proprio contenuto. Il bello te lo dico io, te lo dimostro, lo deduco dal sistema. No, Questa è cattiva filosofia, la filosofia che ha proceduto così ha sempre compiuto disastri. Ma c'è anche una filosofia più umile. Sapete cosa vuol dire umile? È il caso di ricordarlo perché era una parola che amava molto Caravaggio, quale definiva la sua pittura humilis, umile, fatta di terra, con i piedi per terra, una pittura fatta di cose povere, cose... Ebbene, c'è una filosofia più umile, una filosofia che non pensa di poter dedurre da sé i propri contenuti, ma una filosofia che i propri contenuti, nel caso la bellezza, la trova fuori di sé, la trova nel mondo, se vogliamo, nel volo di un falco, nel tremito di un leprotto, per dirla con Dürer. La trova fuori di sé e ci riflette, perché questo che fa la filosofia non è quella cosa, riflette sulle cose, riflette sui fatti, sulla realtà, sui fenomeni, e addirittura pretende di, la grande parola di Platone, che ritroviamo in un autore che riteneva a suo modo di essere un platonico, in Husserl, salvare i fenomeni, nei fenomeni trovare la cosa stessa. Questo fa la filosofia. E allora vediamo di applicarla all'esperienza della bellezza. L'esperienza della bellezza così come la facciamo noi, come dietro un velo, perché questo è accaduto rispetto alla tradizione di cui dicevo prima, che si è interposto fra noi, e questa è l'estetizzazione, e quel grande passato, un velo di opacità, un velo opaco, che è un bel paradosso, se si pensa che stiamo parlando di bellezza, visto che la bellezza, se è qualcosa, è luce, è uno sguardo luminoso, è quell'accensione dello sguardo che ci restituisce le cose, qualcuno ha detto, come nel momento in cui sono uscite dalle mani del Creatore, fresche, nuove. Le abbiamo fino a ieri, fino a oggi, avute sotto gli occhi e non abbiamo saputo vederle. Poi ecco, arriva qualcuno, ce le fa vedere nel modo in cui le cose vogliono essere viste e ce le restituisce come non le avessimo mai viste. Ecco questo sguardo, questa accensione dello sguardo che è lo sguardo proprio della bellezza. Tuttavia, uno schermo si è interposto e noi oggi parliamo della bellezza con grande difficoltà, un po' per le ragioni che ho detto prima, l'estetizzazione, e un po' perché la bellezza, il concetto, il problema, è uscita dal centro della scena, e si è come defilata ai margini. Oggi i filosofi ne discutono, certo, ma poco, appunto facendovi allusione come a qualcosa che ci sta sfuggendo di mano, che non sappiamo più bene che cosa sia. Bene, la cosa migliore da fare in questi casi è ritornare alle cose stesse, ai fenomeni, a quello che è esperienza di tutti. E che cosa sperimentano tutti rispetto alla bellezza? Potrei dire questo, che è la cosa più vicina e più lontana. Parafrasando Sant'Agostino, verrebbe da dire che vale per la bellezza quello che Agostino diceva di Dio: intimius, o intimio, ma meglio intimius, intimo meo. È più intimo di quanto io sia intimo a me stesso, ma anche la cosa più lontana. Viene da una trascendenza. Ecco, applicate questa espressione, questa frase felicissima di Agostino alla bellezza. La bellezza è la cosa di fronte alla quale io sono più intimo a me stesso di quanto non lo sono normalmente, perché è la bellezza che mi si rivela senza darmi né chiedere ragione. Ciò che è bello cattura l'assenso, mi costringe a dire sì senza ragione. Sin varum, diceva Angelo Silesio, senza perché. La rosa fiorisce perché fiorisce. Perché fiorisce la rosa? La rosa fiorisce perché fiorisce. Questo distico di Angelo Silesio, che non potrebbe dire meglio. La cosa bella è bella perché è bella. Non c'è niente di più falso del detto per cui non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. No, è bello quel che è bello. Non c'è detto più falso di quello che dice: de gustibus non est disputandum, un corno. Io nel momento in cui sento di dover dire quel sì, ma di fronte a una grande opera d'arte come di fronte alla limpidezza di una goccia d'acqua, nel momento in cui sento di dire quel sì, ho l'impressione di avere afferrato qualche cosa di talmente corrispondente a ciò che la cosa deve essere, che se qualcuno mi dice no, mi sento offeso. Esperienze che facciamo tutti quando andiamo in un museo e di fronte a un quadro che ci ha preso il cuore, sentiamo dire alla persona che sta con noi, a cui vogliamo bene, che schifo, ma mi voglio di strangolarla. E perché? Perché se vado al cinema e appunto vedo qualche cosa che mi cattura, guardate questo esempio, non lo sto inventando io in questo momento, è di Kant, quando parlava di cinema, parlava di teatro, ma è la stessa cosa. Vado a teatro, quello che vedo mi cattura, quel famoso sì di cui Dürer sapeva benissimo, mi prende il cuore, non so perché, ma me l'ha preso il cuore, nel senso che mi sento in dovere di dire sì, è proprio quello che deve, e questo disgraziato, questa disgraziata dice, ah che roba, mi sento offeso. Se la bellezza fosse questione di gusti, de gusti gusto non est disputandum, perché dovrei offendermi? Mica mi offendo se la stessa persona mi dice che preferisce il budino di cioccolato piuttosto che il creme caramella. Ma se mi dice che quella cosa non gli è piaciuta, io soffro, io mi sento tradito. E dunque non è vero che è questione di gusti. Non è vero che è bello quel che piace, è bello quel che è bello, anche se non posso dimostrarlo. Dunque una immediatezza, dicono i filosofi, ma anche chi filosofo non è capisce al volo. Immediatezza nel senso che il sì non ha bisogno di mediazioni razionali. E questo non significa che la bellezza sia irrazionale, è razionalissima. È cosa razionalissima perché ho ragione di lasciarmi incantare, perché la bellezza è incanto, perché la bellezza è senza perché. La bellezza è il fiorire di un fiore che è bello perché è bello, che fiorisce perché fiorisce, non perché io lo odori, ne goda della sua forma, eccetera. No, è libertà, è immediatezza. Ecco perché è la cosa che ci è più intima, più vicina, perché non ha bisogno di mediazioni, non conosce aggiramenti, è con me. E tuttavia è anche la cosa più lontana, perché chiunque, e credo che chiunque abbia fatto, in un modo o nell'altro, di fronte a un fiore, di fronte al Davide Michelangelo, in fondo importa poco rispetto al discorso che sto facendo, chiunque abbia fatto esperienza della bellezza, sa questo, che questa cosa così vicina, così intima, così immediata, tale per cui veniamo in chiaro di noi stessi, è come se noi imparassimo a conoscerci, dicendo, tu guarda, è quello che io riconosco come il bello. Ecco, questa cosa ci parla come da una infinita lontananza, come da un'infinita lontananza. Come sempre, sono i grandi maestri della filosofia che hanno saputo trovare le parole per dire questa cosa qui, questa esperienza che ognuno può fare. Platone diceva che una vita che non sappia nulla della bellezza è la sola vita inutile. Perché la bellezza la troviamo non solo nei corpi, anche, ed è importante, ma la troviamo anche e soprattutto nelle anime. C'è una bellezza, diceva Platone, secondo l'ordine dei corpi, e c'è una bellezza secondo l'ordine delle anime. Ma sempre, in ogni caso, la bellezza è questo risplendere del senso delle cose, come se le cose ce lo dessero, questo senso, senza chiedere nulla in cambio, come se improvvisamente ci, ripeto ancora una volta la stessa espressione, ci catturassero, ci costringessero a dire sì. Sì, è bello, sì, è giusto, sì, è bene. Quindi è qualcosa che sta lassù, altra espressione platonica, lassù, non sappiamo dove, viene da una lontananza. E tuttavia, diceva, se la bellezza non fosse già qui, non ne farei esperienza. Se la bellezza non fosse già in me, non potrei riconoscerla. La riconosco proprio perché è già da sempre in me, già da sempre io appartengo a lei e perciò la riconosco. Ecco l'intimità e la lontananza. Non so fare bene i conti, 1600 anni dopo, San Tommaso avrebbe detto le stesse cose, lui che pure guardava un'altra tradizione. Guardava ad Aristotele più che a Platone, però qui i filosofi sanno che in realtà c'è un neoplatonismo che trapassa un platonismo anche in San Tommaso. Ma San Tommaso, che ha questa capacità, davvero ne fa il grande allievo del maestro di color che sanno, di Aristotele, questa capacità con poche parole essenziali dire tutto quello che c'è da dire e dimenticare tutto quello che è inutile, ha trovato, se possibile, ancora meglio di Platone le parole per dire questo, questa intimità, questa immediatezza e questa infinità, questa lontananza, questa trascendenza della bellezza. E infatti che cosa ci dice San Tommaso? Pulcrum est quod visum placet. È bello ciò che visto piace. Visto è piaciuto. Questa è la traduzione. Visto è piaciuto. Guardate che senza rendersene conto, il legislatore traduce San Tommaso qua e ha introdotto nella legislazione questo termine, visto e piaciuto. Voi sapete che se andate a comprare una casa, beh, se il venditore vi ha nascosto che c'è un'ipoteca, non solo il contratto non è valido, ma rischia delle sanzioni penali. Ma se non vi ha nascosto nulla, voi non potete più dire, dopo aver pagato la caparra, ah, non mi piace più, ho cambiato idea. Perché a buon gioco di dire, no, tu la casa l'hai comprata come vista e piaciuta. È la formula di San Tommaso. Visum quod visum placet. E perché è così importante questa formula? Così importante da avere addirittura valore legale? Io non credo che chi l'ha inventata e l'ha introdotta nel codice pensava a San Tommaso. Però chi lo sa? Ma la domanda è perché visto e piaciuto ha valore legale? Ma perché c'è la convinzione profonda e profondamente condivisa che dove c'è visto e piaciuto, tu hai una garanzia. Niente ti garantisce come il visto e piaciuto. Preoccupati tu di guardar bene. Preoccupati tu, ma visto e piaciuto è garanzia. Ecco, come diceva giustamente, questo tema del legame tra bellezza e verità. E la bellezza è il risplendere della cosa nella sua verità o nella sua realtà. È il risplendere della cosa tanto che noi diciamo è proprio quella cosa lì, è proprio quello che la cosa deve essere. Pulcrum est quod visum placet. Però San Tommaso diceva anche che la bellezza è visio. Visione divina, ma non visione divina nel senso che noi vediamo Dio, ma nel senso che noi vediamo le cose come se Dio ce le facesse vedere quali veramente sono, magari per speculum et in enigma, magari soltanto per un balenamento improvviso, poi ce ne dimentichiamo, tutto quello che volete. Però questo vuol dire che la bellezza, la cosa più elementare, è anche la cosa più lontana e che rimanda all'infinito, alla trascendenza. E ora, appunto, torniamo a noi. Siamo ancora capaci di fare un'esperienza del genere? capire se vogliamo, è esperienza di senso. Sappiamo ancora vederne la bellezza, il luogo del nostro interrogarci sul senso delle cose. Questo è un po' tutto da vedere. E torniamo al nostro quello che è il nostro mondo, la situazione in cui viviamo. L'estetizzazione di cui tanto si parla, l'estetismo diffuso. Cosa sono tutte queste diavolerie? Sono la nostra vita. Sono il fatto che ci siamo convinti che solo ciò che è bello sia degno di essere, sia degno di vita, di essere. Il che andrebbe anche bene se la bellezza fosse quella cosa che i grandi maestri ci hanno insegnato. Ma nel momento in cui la bellezza, per ragioni che possiamo anche spiegare, ma non è il caso di farlo qui, nel momento in cui la bellezza cessa, rompe, spezza quel legame col senso, con la verità, che fare? Nel momento in cui dobbiamo toccare con mano questo orrore, che non c'è niente di più orrendo, no? Del trionfo dell'immagine, anche questo tema iperscottato, in ogni ambito solo colui o quella cosa che corrisponde all'immagine che ce ne siamo fatti merita applauso, merita consenso, merita voto politico. E qui si potrebbe aprire un intero capitolo, ma di cose arciscontate. Andare in televisione è più importante che presentare un progetto sensato, forte, argomentato. Apparire in televisione. Io ricordo tanti anni fa Carmelo Bene, un attore, forse ricorderete, uomo stravagante ma di genio, aveva fatto un documentario, un corto, per alludere a questo. Aveva già capito, siamo negli anni 60, come apparire in televisione fosse tutto, e aveva intitolato questo corto, spero, soprattutto visto i luoghi in cui mi trovo, che nessuno percepisca un senso di blasfemia, di bestemmia, che non c'è. L'avevo intitolato "Sono apparso alla Madonna", che è molto, molto acuto, no? Non è la Madonna che appare a me, sono io che appare, non apparire come... la televisione è questo, il mondo dell'immagine è questo, è un tale capovolgimento per cui non è più Dio, il divino, la realtà, la verità che appare a noi, ma sono io che appaio ad essa, sono apparso alla Madonna. E in un mondo di questo tipo, ma chiunque faccia due passi in una qualsiasi nostra città, io vivo a Firenze, immaginatevi un po', no? Questo sforzo di trasformare tutto in una funzione di immagine, le vetrine di via Tornabuoni, cosa non sono da questo punto di vista. Ecco, in un mondo dove si ha a che fare con una tale parodia o stravolgimento dell'idea iniziale di bellezza, che fare? Che cosa faccia l'arte? Lo sappiamo. L'arte non è un caso che si muova in controtendenza, in contromovimento. Non ne vuol più sapere della bellezza. Come se l'arte contemporanea dicesse: la bellezza è diventata quella cosa lì, e allora tenetevela. La bellezza è televisione, la bellezza è moda, la bellezza è vetrina, la bellezza è immagine, è che l'uomo politico è apprezzato per quello che appare, non per quello che è. Benissimo, tenetevela. E noi facciamo il contrario, non ne vogliamo più sapere. Boris, che prende una carrettata di pietre e le rovescia nel mezzo di una sala, voi direte, ma mi stanno prendendo in giro questi artisti contemporanei. No, se voi andate nel museo di Stoccarda, dove un museo che io amo particolarmente, non perché sia il più bello del mondo dal punto di vista dell'arte contemporanea, ma perché ci sono delle cose... Boris prende una carrettata di pietre, la rovescia e la lascia lì e se ne va. Non è che le mette in un certo modo, non è che quelle pietre le ha scelte, minerali particolarmente belli, luminosi, armonici o altro che sia, no, le ha rovesciate lì con tutta la casualità di questo rifiuto di qualsiasi ordine, perfezione, armonia. San Tommaso diceva, ma lo diceva anche Dürer, qui in questa tela tutto è armonia, tutto è perfezione, tutto è luce. Di chi sono queste parole? Sono di San Tommaso. Integritas, consonanzia e claritas sono i tre termini con cui San Tommaso definisce la bellezza e che ritroviamo in Dürer. Ma proprio questo, questa claritas, questa consonanzia, questa integritas, cioè questa perfezione, questa armonia, questa luminosità tradite, definitivamente tradite, che hanno perduto il loro legame con la verità, vengono per così dire capovolte, irrise dal gesto di Beuys, il quale la perfezione, la claritas, la luce, la vede solo negli stracci della moda, che è una cosa molto seria la moda, intendiamoci, lo dirò subito. E allora che restino lì, io faccio altro, rovescio degli stracci, o se nella sala accanto, sempre nello stesso museo, vi capita di non vedere niente alle pareti, ma soltanto una donna, delle pulizie, sta facendo le pulizie, e voi dite, oh bella, stanno traslocando, cosa sta succedendo qui? E vi avvicinate, e quella donna è una realtà iperreale, cioè in realtà è una statua, col sacco, col secchiello pieno di acqua sporca e con un panno strizzato, e vi viene un brivido, com'è, come non è? Chi non sa fare una coppia esatta della realtà? E però mi viene un brivido nella schiena. Cos'è questo? È quel contromovimento forse necessario che non poteva non avvenire dopo che la bellezza è stata profanata. Dicevo di Via Tornabuoni e della moda, che è una cosa seria. Chiunque faccia una passeggiata, ma non è necessario andare in Via Tornabuoni, andare nel Corso Libertà, vede che se ha un minimo di pazienza, no, prima di lasciarsi andare a frasi del tipo ma che schifo, non so cosa farmene, guarda qui, vede che c'è dietro un lavoro, uno sforzo, un dispiegamento di abilità, di capacità, di prim'ordine. Sono certe vetrine in certe notti che incantano, dicono guarda questo, sembra un quadro di Rembrandt, sembra, e non è un caso che 500 metri più in là, parlo sempre di Via Tornabuoni, gli Uffizi, qualcuno abbia pensato di usarli, non smantellandoli, ma di usarli come luoghi, ed è stato fatto un anno, poi sono state polemiche, qualcuno ci ha riprovato, come passerelle per la moda, perché c'è una contiguità profonda tra bellezza fragile, la bellezza della moda e la grande bellezza. C'è però una differenza resta fondamentale, che se uno si si aggira, diciamo così, si muove, si fa una passeggiata la sera in via Tornabuoni, può fare tutti i ragionamenti che vuole, apprezzare ragionamenti di tipo estetico, vedere in quelle vetrine qualcosa come lo spirito del nostro tempo. Chi più ne ha più ne metta, ciascuno si sbizzarrisca e spesso colpirebbe nel segno. Però c'è una domanda che non può porsi, e dirò dopo qual è. Viceversa, chi si sposta di 500 metri e va agli Uffizi, anche lì può fare tutte le riflessioni del caso. Se è uno storico dell'arte, le potrà fare con cognizione di causa, ma appunto sul piano storico, anche chi non è storico dell'arte può benissimo provare quelle emozioni, magari anche più profonde, più di chi invece è un esperto. Comunque potrà sviluppare tutti i ragionamenti possibili e immaginabili, e sono sicuro che saranno tutti molto intelligenti, ma non potrà evitare una domanda. Cioè la domanda che in via Tornabuoni non è possibile fare, che se uno se la fa, vuol dire che è un po' fuori di testa, proprio non ha senso, è la domanda che negli Uffizi uno non può non farsi. E la domanda è precisamente quella che la storia dell'idea della bellezza ha collegato alla bellezza. La domanda è: che senso ha? Che senso ha la vita? Che senso ha quello che sto vedendo? Ma non semplicemente rispetto alla cosa, rispetto alle emozioni che mi procura, rispetto alla collocazione a cui mi costringe. Che senso ha? Ma immaginate uno che di fronte a delle vetrine dove c'è, che so io, Yves Saint Laurent, Armani, eccetera, eccetera, comincia a interrogarsi sul senso della vita. Ma quello è fuori di testa. Cioè, non ha luogo lì quella domanda. Siamo nel regno della bellezza, ma quella domanda non c'è più, è stata cancellata. Non la posso più fare, perché semmai... devo dire che la vita non la prevede più, si è eclissata. L'estetizzazione, la bellezza diventata cosa della moda, è quel fenomeno che cancella la domanda sul senso del... Andate agli Uffizi, provate a non porvi questa domanda. Oddio, ce ne sono tante altre che fareste bene a porvi. Chi è l'autore, perché, per come... cercare di capire il gioco dei colori, la capacità tecnica, però in fondo sentirete dire: ma qui l'enigma, il mistero della vita, dove se non su quelle tele? Naturalmente nessuno l'ha mai esplicitato, questo enigma e questo mistero, e né avrebbe potuto farlo. Perché un enigma che si rispetti, un mistero che si rispetti, resta tale, se no è un cruciverba, se no è un rebus. Nessun pittore, e chi l'avesse mai avuto il ghiribizzo di dire, di risolvere l'enigma della vita, di metterlo lì, metterlo in scena, beh, costui avrebbe fatto quantomeno dei pessimi quadri. E tuttavia balena. Si manifesta, appare. Non posso andare agli Uffizi senza lasciare che risuoni in me quella domanda. E allora come la mettiamo? Sì o no? Da dove, da quali profondità il sì alla vita, più profondo di ogni dolore, di ogni sofferenza, di ogni che a volte ci sentiamo di dire? Non di fronte a quel certo quadro, ma grazie anche al fatto che quel certo quadro ce lo esibisce, ci permette di portarlo alla luce, di lasciarlo risuonare, quel sì. Sì, è giusto che sia. E viceversa, il no, altrettanto legittimo. No. Il grido di Munch, quadri che lacerano sembrano lacerare la tela solo per il fatto di... Noi non sappiamo che cosa è più vero, se il sì o il no, ma sappiamo che di fronte a quelle opere la bellezza si esprime suscitandolo, tirandolo fuori, costringendoci a dirlo sì e no. E il bello è che diciamo sì e diciamo no, perché la verità di cui si tratta sopporta la contraddizione. In via Tornabuoni domande del genere proprio non hanno senso, sono cancellate. La bellezza di cui si tratta lì è appunto una bellezza estetizzata, è una bellezza che non ha più, questo vuol dire bellezza estetizzata, diventata estetismo, un fatto puramente sensoriale, epidermico. È una bellezza che non ha più rapporto col senso, che non ha più rapporto con la verità delle cose. È una bellezza che ha, per così dire, tagliato quel cordone ombelicale che secondo Platone era essenziale, che secondo San Tommaso era essenziale, che secondo Dürer era essenziale. No, è stato tagliato di netto. Non si poteva far diversamente, forse. Il nostro tempo è questo. Ma non è questa l'ultima parola sulla bellezza. Perché questa è l'alternativa che si prospetta a noi. Una vera e propria alternativa. Anzi, non è neanche un'alternativa. È che qui e ora abbiamo a che fare con entrambe queste possibilità, e sono possibilità nostre. Un grande scrittore, che tutti conoscete naturalmente, Dostoevsky, ha detto un proposito, una frase, anche questa viene continuamente ripetuta, ma non si capisce tanto il senso di che cosa Dostoevsky avesse voluto dire con questa celebre frase. Il mondo sarà salvato dalla bellezza. C'era un bel coraggio a dire una cosa del genere. Il mondo, la bellezza salverà il mondo. Il mondo sarà salvato dalla bellezza. Che è qualcosa che in realtà confuta, no? Dove? Chi ha mai visto il mondo salvato dalla bellezza? Eppure, come in tutti i pensieri profondi, anche se sconcertanti, c'è del vero. In che senso il mondo sarà salvato dalla bellezza? Il mondo sarà salvato dalla bellezza se la bellezza ritroverà quel legame con la verità. Il mondo precipiterà nell'insensatezza se la bellezza perderà il legame con ciò che chiamiamo, non abbiamo un'altra parola, la verità e il senso. Ma non è ancora deciso. Sono due possibilità queste che sono perfettamente contigue, così come gli Uffizi e via Tornabuoni sono a distanza di poche centinaia di metri e qualcuno li vorrebbe sovrapporre. Sono due realtà contigue, sono due possibilità nostre. Può accadere sia questo sia quello. Pensate che già Baudelaire aveva capito tutto, no? In celebri versi, Beauté, tu sorti, no? Si rivolge alla bellezza, da dove vieni fuori, oh bellezza? Da un cielo anteriore, che è il cielo di Platone, il cielo di San Tommaso, il cielo di Dürer, cioè da quella lontananza piena di senso o dall'inferno? Adesso non voglio dire che chi si occupa di moda merita di sprofondare nell'inferno, no, io ho detto, a me piace passeggiare per quelle strade e occhieggiare, guardare, anche se non capisco niente di moda, ma insomma, mi piace, i prodotti artigianali di alto livello mi piacciono molto, però l'alternativa resta. La domanda se la bellezza venga da un cielo anteriore e quindi sia carica di senso, oppure se la bellezza sia la cancellazione di ogni senso possibile, resta. E se ho ancora 5 minuti vorrei ricordare un autore che come nessuno ha visto l'essenziale, ha visto come la bellezza, che questa cosa come dire, del pane non possiamo fare a meno, della fede, della speranza, della carità non possiamo fare a meno. La bellezza non è menzionata, e tuttavia è lì, nascosta, ma è lì. Ecco, l'autore di cui vale la pena di parlare è Plotino. Plotino ci ha fatto vedere come la bellezza non sia da nessuna parte, ma sia dappertutto. Plotino, prima di Kierkegaard, parlava delle tre forme di vita. Sono tre sostanzialmente le forme di vita, le forme esemplari, le forme alle quali la vita di chiunque, con qualche aggiustamento, si riduce. E queste tre forme di vita, Kierkegaard avrebbe detto lo stadio estetico, lo stadio etico, lo stadio religioso. Plotino diceva l'uomo, l'artista, l'uomo etico e il mistico. Secondo Plotino, tutti e tre questi personaggi siamo ciascuno di noi, bene o male, è o l'uno o l'altro, magari tutte e tre le cose insieme, devono fare i conti, che gli piaccia o non gli piaccia, essenzialmente, primariamente con la bellezza, perché ciascuno di loro si trova, o si troverà prima o poi nella sua vita, lui diceva, solo, da solo a solo, cioè in una completa solitudine, a dover rispondere a domande del tipo: ma l'artista adesso cosa faccio? Cos'è che gli fa fare quel passo in più? Scrivere sul pentagramma quella nota in più, perché proprio quella e nessun'altra? Perché proprio quella linea e nessun'altra? O il mistico che dice: ma è Dio che mi parla o una mia allucinazione? Chi mi rassicura? Oppure l'uomo etico, che è contestato dal mondo. Il mondo dice: no, guarda, le cose vanno in quel certo modo, adattati. E io dico: no, la mia coscienza mi impone di, nonostante tutto e dopo tutto, di dire no. Ecco, costoro, che pure fanno esperienze così diverse, fanno la stessa esperienza, che è un'esperienza di libertà. Cioè sono chiamati a rispondere a nome proprio, in assenza di rete, cioè in assenza di qualsiasi garanzia, della cosa che stanno facendo. Certo che il pittore ha imparato a dipingere, il musicista ha imparato le regole della composizione musicale, certo che il religioso ha il suo Olimpo, ma a un certo punto è solo, fughe monu pros monon, fuga da solo a solo, lì sta a lui decidere. Perché Plotino diceva, è una questione di bellezza. Vedete, si rivolgeva ai suoi allievi, era un maestro di scuola, di primo ordine, faceva lezione dai suoi iscritti, possiamo immaginare come facesse lezione, può essere una meraviglia. Darebbe voglia, il giorno che inventeranno la macchina del tempo, se io potessi tornare indietro, la cosa è che andrei a lezione da questo insegnante strepitoso, perché faceva lezione interrogando, che magari non era simpaticissimo, ma aveva stabilito questo rapporto dialogico con i suoi allievi, e chiedeva: ma sapete perché la bellezza è la chiave per capire cosa accade all'uomo, all'artista, al mistico, all'amante? Perché la bellezza crediamo di sapere che cosa sia. Voi per esempio lo sapete? E gli rispondevano: è certo che lo sappiamo. Allora, a differenza di quello che accade oggi, si pensava di sapere esattamente cosa fosse la bellezza. La bellezza era il rapporto fra le parti, era la misura aurea. E infatti la si ritrova ovunque, la si ritrova in un tempio, la si ritrova in una statua, la si ritrova in un bel volto. I greci erano convinti di questo, della oggettività della bellezza, cioè che la bellezza fosse una questione di numero. C'è bellezza laddove c'è il governo del numero. Infatti nei templi, nelle statue, nella musica greca, per quel poco, pochissimo che sappiamo, ritroviamo sempre lo stesso rapporto fra le parti. Era una specie di questa convinzione, una convinzione indiscutibile. La troviamo in Socrate, la troviamo prima ancora in Pitagora, e poi attraversa tutta la grecità, arriva a Plotino. Plotino insegna, era un maestro di scuola pagato per insegnare, mica per inventarsi delle cose. E gli diceva: c'è bellezza dove c'è governo del numero. Però poi, siccome era un grande filosofo, aveva quella marcia in più, come si dice, quella capacità, laddove il problema sembra finalmente risolto, di trovare quel punto, quella chiave che apre una porta nuova. E diceva: ma se le cose stanno così, com'è? Chi di voi direbbe che la stella del mattino non è bella? Chi di voi direbbe che il fuoco non è bello? Nella fisica di Plotino, il fuoco e la stella, in quanto corpi astrali, erano bensì corpi, ma non formati da parti. E se non sono formati da parti, come può lì operare la sezione aurea, quel certo rapporto? Ma qualcuno di voi è così pazzo da dire che la stella del mattino o la stella della sera, crediamo che fossero due, non sono belle? Ma no che lo sono. E allora, che cosa vediamo del fuoco? Vediamo forse un certo rapporto fra le parti? Certamente no, perché non è fatto di parti. E allora vediamo qualcosa di molto più importante. Vediamo la gratuità, la grazia. Grazia viene da lì, cioè dal gesto liberamente creatore che ha fatto essere una cosa, non perché la cosa doveva essere così e non altrimenti, secondo lo schema che è nella testa del creatore. Anche, non si può fare niente senza pensare a uno schema, a un modello, però per imprimere su di esso qualche cosa di più e di diverso, che appunto la grazia, che appunto il gesto sovrano. La cosa è così perché è così, senza ragione. Le ragioni le troverò dopo. Ecco, questo tipo di bellezza, dove bellezza significa libertà, gratuità, grazia, l'artista la conosce bene, ma la conosce anche l'amante, che si innamora. E tuttavia è certo prigioniero di questo sentimento, ma nessun sentimento gli dà un senso di libertà, di espansione più di quello. C'è un eccesso, un di più. Ma a maggior ragione conosce questa esperienza l'uomo religioso, il mistico, il quale sa, come fa a saperlo? Eppure lo sa, ma lo sa liberamente, non perché è costretto. Sa che è Dio che gli parla, e tu hai un bel dirgli: ma no, sono tutte fantasie della tua testa. Lui sa, come sa l'artista, che è quello che deve, poi magari sbaglia, che è quello che deve fare. Ma lo sa, non perché qualcuno glielo impone, ma perché lui ha tratto fuori da sé questa gratuità che gli permette di essere finalmente libero nel momento in cui fa quello che deve. Vale per l'artista, vale per l'amante, vale per il mistico, diceva Plotino. Non si parla, sembrerebbe essere fuori gioco la bellezza, e invece non si parla che di questo. Appunto, saremo in grado di, in futuro, non sta, nessuno ha vede nella sfera di cristallo, ma la domanda è: sapremo ritrovare nella bellezza questa complessità di temi, oppure nella bellezza non vedremo altro che la cancellazione, l'annichilimento di qualsiasi domanda sul senso? Ecco che cosa questo tema, la nostra stessa situazione, ci impone di pensare. Chi verrebbe la voglia di dire: chi vivrà vedrà, ma anche questo è falso. Perché, come ha detto un grande storico della letteratura, ma anche un pensatore, l'Apocalisse non è di là da venire, ma è già da sempre in atto, è qui e ora. Apocalisse significa fare i conti con la realtà, col suo senso. Qui e ora, in ogni momento, siamo chiamati a fare i conti con il senso delle cose. Qui e ora, in ogni momento, esattamente come colui che di Freud è bello, sta facendo i conti qui e ora con il senso delle cose. Ecco, sapremo in futuro ritrovare nella bellezza tutto ciò, oppure la bellezza sarà il contrario di tutto ciò. Potremmo rispondere chi vivrà vedrà, ma forse possiamo già rispondere qui vediamo e qui facciamo i conti con la realtà di cui facciamo parte. Grazie.